Io adoro Manera. È una fucina di minchiate esagerata, lo adoro.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
E allora noi potremmo mai privarcene? Eccolo qui, Leonardo Manera. Signore e signori,
oggi comincio più presto del dovuto. Oggi sono qui già alle 9, però magari sto qui 5 minuti e poi torno alle 9:30 che ho da fare una cosa. Momento.
Ma
quindi
intanto già
farei,
non
se
sei...
tu sei d'accordo,
no,
così
no,
farei 9, no. 9 e 17, sì. 18 fino a quando c'è il primo ospite, poi il primo ospite lo fai tu e io poi torno alle 9:30 che devo fare un momento una cosa, va bene, siamo d'accordo?
Senti, dal contratto interinale al contratto intermittente mi suggeriscono dal... Poi oggi peraltro
sì.
Manera, è il compleanno della nostra Rosa Longobardo. Nonostante sia il compleanno, è qui a lavorare come da anni e di
ma
là,
lei infatti
dalla parte,
viene
parte,
a lavorare sì. Una volta all'anno, il giorno del suo compleanno, sì. Proprio per rimarcare la differenza rispetto agli altri giorni. Brava
no,
Rosa.
No, brava Rosa, è sempre qui a lavorare al suo posto di lavoro, risponde all'800240024. Fatele gli auguri, oggi è il suo compleanno, 28, 29 anni, non ricordo mai.
Devo ma sei la mia età, per... Rosa, ne ha 57 Rosa.
Ma senti un po'.
Ho passato una notte terribile.
Molto
quindi
bene.
Oggi devi essere. Perché ha ricominciato,
sì,
a piovere copiosamente.
Pensavo no. Si sia addormentato il polpaccio. Ah, si sta diluviando a Milano da due giorni.
Ha ricominciato a piovere copiosamente dentro casa mia. Ho passato la notte a mettere vasche e catini.
Ma come? Ma sono arrivati due tipi che ti hanno messo lo scotch.
Vengono, hanno messo un pezzo di nastro. Sì, mi hanno detto: no, funziona. Il nastro è come. No, ha ricominciato, ma peggio di prima.
Sì.
Quindi praticamente la cosa buona è che sta arrivando l'estate e la mia casa si sta trasformando in una piscina.
Molto
potrò
bene.
Dare dei party in piscina. Ormai mi sono rassegnato. Ho capito perché in Italia non si può mai risolvere niente. Perché se non si riesce a risolvere i problemi di un condominio, dove saremo in 20, ma come fai a risolvere i problemi dell'Italia? Quindi ormai ho gettato, a un certo punto bisogna dire getto
rinuncia,
la spugna,
rinuncia.
Lascio per rinuncio. Rinuncio.
Salutiamo Carlo
Salvatore.
Sono di un'amarezza
oggi totale.
Sì, infatti, Carlo Salvatore in regia e la nostra, sì, vabbè, ma non dirlo con quel tono, la nostra redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e il compleanno di Rosa Longobardo che risponde all'800240024. C'è anche il numero per il WhatsApp, è 349-238-6666. Vai con la Amaro Manera, vai Carlo! Passare il buon umore che già non hai. Allora, ti faccio sentire, caro Leonardo, le proteste nello stato della Georgia. Ci sono delle proteste in corso da giorni. In Georgia protesta la popolazione perché viene passata una legge chiamata dal governo legge sulla trasparenza dell'influenza straniera. Che sostanzialmente prevede che cosa? Che tutte le organizzazioni non governative devono dichiarare se ricevono una certa quantità di finanziamenti dall'estero. È una legge fortemente voluta dal governo, è una legge fortemente voluta dal Cremlino, così che sta lì a guardare, dice: se non passa questa legge potremmo intervenire. Perché ti voglio dire questo? Perché ti voglio leggere oggi Michele Serra, ascolta bene, che è fatto per gli amici di Putin, lo leggo per tutti gli amici di Putin.
La cosa non mi tange, io non sono amico di Putin, non lo conosco, non ho mai cenato né pranzato con lui.
Vai da Vladimiro. Quindi, senti qua,
non mi ha mai mandato nessun regalo.
A meno di pensare che la metà della... Sì, che dici?
No, ti dovrei veramente, insomma, denunciare querelare per questo atteggiamento che hai nei miei confronti, ma assolutamente denigratorio.
Senti. Vabbè, allora,
sentiamo
agli amici
adesso
di
me ne
Putin.
Vado tanto tra poco.
Bene,
guarda,
ai tanti amici di Putin. A meno di pensare che la metà della popolazione georgiana sia al soldo delle potenze occidentali, e qualcuno sui social lo scriverà, da quelle parti, a quanto pare, moltissima gente vorrebbe sentirsi europea. Non è attirata dalle maniere vigenti nella vicina Russia. In quella vasta fascia di Eurasia ci si sente in bilico tra due destini e due maniere di vivere. Chissà se noi europei ci sentiamo davvero coinvolti in quella scelta. È come se considerassimo scontati una vuota formalità, diritti e conquiste che grondano il sangue dei nostri genitori e nonni. Ci sembra vecchio e vuoto ciò che per moltitudini di esseri umani sarebbe una sconvolgente novità: lo Stato di diritto, la fine dell'autocrazia. Agli amici di Putin, a quelli che sui social è pieno gente svitata nella testa che dice: viva Putin, la Russia non è come dite voi, andate a vivere in Ucraina e poi vedete se è più bello stare, come dire, vivere all'europea, entrare nell'Unione Europea e anche nella NATO, ma chi se ne frega, o stare sotto il giogo di Putin. Hai da Vladimiro, tu hai già iniziato lo show.
Ma sì, queste cose Michele Serra è un grande, però le abbiamo già sentite mille volte, nel senso, vabbè, lo sappiamo, e quindi punto di domanda.
No, perché tu dovresti dire allora stiamo sotto il gioco americano dell'Occidente, ma che è
no,
una visione.
Io dico che ma insomma io direi è perfino la palissia, è straovvio, no? Che probabilmente il modo di vivere nostro, anzi sicuramente, è migliore di quello che si ha, sicuramente, che c'è nell'autocrazia. E quindi non
forse,
si può,
forse,
e quindi punto di domanda,
e quindi
non
vai,
si
sui
può
social, vai sui social e tutti quelli che dicono ha ragione Putin, fa bene Putin, difende i russi.
Non è quello, è sempre la solita questione, il modo di porre la questione in modo peloso. Non è che se tu fai notare delle storture che magari ci sono anche dall'altra parte, automaticamente sei amico di Putin. Questo modo di ragionare è sempre quello di voler dividere il mondo in due, i buoni e i cattivi e basta. Allora o sei di qua e allora sei buono in tutto, o sei di là e sei cattivo in tutto.
Ma
se uno, proprio perché viviamo in una democrazia, fa notare magari qualche stortura che c'è anche da noi, ecco, allora è amico di Putin e va condannato. Questo è il problema.
Ma qui non è,
e mi stupisce
noi,
che uno un grande come Michele Serra si adegui a questa bugata,
ma non è noi,
del mondo diviso esclusivamente in due, senza la possibilità di dire che forse qualche volta, anche se viviamo sicuramente in un mondo migliore, il nostro, però c'è qualcosa che si potrebbe anche migliorare.
Ma la questione è che noi ne discutiamo, appunto, come conclude lui dicendo: è proprio vero che non si apprezza mai ciò che si ha se non nel momento drammatico nel quale lo stai perdendo. Essere viziati e annoiati è la caratteristica di ciò che chiamiamo Occidente. Cioè non è questione noi discutiamo, è meglio di qua. Perché in Georgia migliaia di persone desiderano liberamente di vivere all'occidentale e non alla russa? Ci chiediamo perché? Forse perché non sono degli svitati.
Ma chi ha mai detto che... Ma chi ha mai detto che io voglio vivere, o gli altri, o chiunque voglia vivere sotto una dittatura? Mi pare nessuno. Ogni tanto si fa notare che qualche problemino magari c'è anche da noi, senza dire che Putin è il migliore, perché lo sappiamo tutti perfettamente, è perfino appunto ovvio, no, che sia
certo
così.
Certo che ce l'abbiamo anche noi dei problemi. Sono le 9:18 in questo momento. Che
adesso
cosa...
me ne vado, no, stacco al 20.
Ma no.
Per 10 minuti ho una cosa importante da fare, non ti posso dire cosa. Ma anzi, direi che è proprio della democrazia il poter discutere anche di cose che non vanno, anche ipoteticamente nel migliore dei mondi possibili.
Ma nessuno dice che noi siamo perfetti.
Altrimenti,
guarda, c'è anche l'amica Letizia Puccioni che mi scrive, che dice che la pensa come te, è abbastanza incredibile, le toglierò il saluto oggi perché qua siamo in democrazia. No, ciao,
no,
Letizia.
Altrimenti sembra di vivere nel mondo di Candido, no?
Ma no, ma non siamo perfetti, non siamo i migliori.
Sì, dove qualsiasi cosa succede è sempre finalizzato al migliore dei mondi possibili, diceva Candido prendendo in giro Leibniz.
Sì, ma tutti quelli che sui social, fatti un giro, vai su Twitter, che quando dici una cosa fanno dal loro salotto spritz in mano dei grandi apprezzamenti alla vita russa di Putin, ma non mettetevi nei panni di Manera o di Milan, mettetevi nei panni di chi sta in Georgia e chiedetevi perché vuole vivere come noi, invece di stare sotto il Pope Cirillo, come lo chiama Serra. Forse
lo so, io non ne conosco che vogliono andare a vivere sotto il regime di Putin, se tu ne conosci.
Sono peggiori, stanno con lo spritz qui, liberi, e dicono viva Putin!
Questo è un altro grande luogo comune di quelli dello spritz che stanno qui a bere l'aperitivo.
Va bene.
Senti, sono le 9:20. Io mi assento per 10 minuti, devo fare una cosa, non ti posso spiegare cosa. Torno alle 9:30.
Perché sei in un regime libero, democratico, puoi fare una roba del genere.
No,
vai a farlo a Radio Russia.
Avrei dovuto iniziare alle 9:30. Ho iniziato prima, quindi comunque ho 10 minuti in più che ho già fatto.
Grazie.
Torno alle 9:30. Au revoir.
Così è tutto incredibile, ma succede solo a Radio 24, la radio più libera della Russia e dell'Italia, del mondo. Molto bene, dai. Niente, se n'è andato. Sono le 9:20 minuti, in questo clima un po' così. Voglio accogliere come primo ospite per parlare di elezioni europee, con un taglio molto particolare, Roberto Giambelli, che come qualifica è Advocacy Officer, insomma un analista di Transparency International Italia. Buongiorno Giambelli, e grazie di essere qui. Buongiorno. Transparency International, ricordo, fa parte della più grande ONG al mondo dedicata proprio a combattere la corruzione in tutte le sue forme e promuovere la trasparenza. E sappiamo quanto ce n'è bisogno sullo sfondo dell'ennesima inchiesta di cui si parla in Italia di presunta corruzione. Allora, voi avete fatto un'analisi che è disponibile ovviamente al pubblico riguardo a quanto guadagnano, ma non come stipendio quello noto, gli eurodeputati, ma a quanto guadagnano con stipendi ulteriori, attività secondarie. Cosa avete scoperto, Giambelli?
Buongiorno, intanto grazie per l'invito e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Allora, questa attività di analisi è stata svolta da Transparency International EU, che si trova a Bruxelles, e che ha setacciato le dichiarazioni dei redditi che sono fatte degli eurodeputati, in cui sono indicate le attività secondarie, come giustamente ricordava lei, dei membri del Parlamento. Allora, che cosa si scopre in questa analisi? Si scopre che il 70% degli eurodeputati svolge una qualche attività secondaria, retribuita o non retribuita. Questo è un dato importante. Le entrate totali sono di 8,7 milioni di euro all'anno, questa è una stima.
Cioè tutti gli eurodeputati con un secondo lavoro o terzo lavoro guadagnano in totale 8.700.000 euro, come stima.
Esattamente.
Sì, perché...
Esatto. Questo vuol dire che più o meno un deputato su quattro ha un'attività secondaria retribuita. Quindi tra non retribuita e non retribuita sono il 70%, un 25% circa hanno un'attività anche retribuita. Le attività secondarie sono 1751, quindi sono molte. Vogliamo anche ricordare che lei prima citava gli stipendi. Allora, gli stipendi più o meno di un deputato montano a 120.000 euro l'anno, però questo non tiene conto delle viarie e di altre cose. Lavori retribuiti o non retribuiti? Abbiamo detto 8,7 milioni, c'è anche da rilevare che un eurodeputato lituano percepisce 3 di questi 8,7 milioni.
Ah, cioè uno. Cioè praticamente uno da solo 3 milioni.
Esatto, perché lui è in una società di famiglia che opera nel mercato immobiliare e tra l'altro questo mercato immobiliare in Lituania fa grandi affari con la Russia, tornando al discorso che accennavate prima. La stragrande maggioranza delle attività, l'82%, riguarda l'appartenenza a consigli di amministrazione.
Questo è un dato che onestamente, no, non so se dire mi inquieta, però far parte del consiglio di amministrazione vuol dire far parte anche di società che poi avranno anche degli interessi, no? Degli interessi da...
Esatto, veniamo praticamente al punto, perché nell'indicazione di questo 82%, solo il 5% di questa attività è costituito da partecipazione azionaria o partnership commerciali, e questo è strano perché se io siedo nel consiglio di amministrazione mi aspetto che ci siano per esempio delle partecipazioni azionarie. Perché non sono dichiarate? Perché nelle more delle dichiarazioni queste partecipazioni e partnership commerciali devono essere dichiarate solo se hanno implicazioni di politica pubblica e conferiscono all'azionista un'influenza significativa. Questo vuol dire che per esempio i 3 milioni dichiarati dal deputato lituano non riguardavano questo 5%, e qua c'è un primo buco, diciamo, delle dichiarazioni.
Sì,
tra l'altro
voi ovviamente fate delle raccomandazioni su questo, per esempio quella ovvia potrebbe essere vietare a chiunque di fare delle attività parallele rispetto allo stipendio. Certo, ci sono delle situazioni, non lo dico perché anch'io scrivo dei libri, mi è capitato, però tra le attività c'è anche scrivere libri e prendere i diritti d'autore. Questo...
Assolutamente
se
sì.
Fosse vietato... Non lo so, secondo me potrebbe essere un po' bizzarra, ecco, come certo. Un po' bizzarro come divieto.
Ma allora la sostanza è che i cittadini italiani e europei, quando vanno a votare, si aspettano di essere sicuri di essere rappresentati da persone che agiscono nell'interesse pubblico. Se fanno altre attività per società esterne, ci vuole una chiarezza su questo. Se è chiaro il reddito, perché oggi le dichiarazioni sono in qualche modo piuttosto vago, spesso i redditi non si capisce bene come, da dove vengono, ci sono dei buchi nelle dichiarazioni, ci sono delle limitazioni, ci sono addirittura chi dichiara un'entrata, un reddito significativo, ma non indica da dove viene. Se ci fosse massima trasparenza, e alla base delle nostre attività, noi per prima cosa dichiariamo che la corruzione in ogni forma che si possa, diciamo, possa venire fuori, in qualsiasi forma essa sia, va combattuta con la cultura, con la trasparenza, col senso di integrità che le persone hanno. Questa è la base essenziale.
Sì.
Poi la parte, diciamo, di legalità e di controlli è successiva.
Sì, questo sicuramente. Ecco, mi chiedevano se 120.000 euro fossero lordi o netti come stipendio, quello lo stipendio.
Sì, allora la valutazione è sul netto, poi dipende da alcune da alcune valutazioni, diciamo, appunto delle diarie, di altri benefit che
no, 120.000 euro netto. Insomma, è interessante. Io voglio anche sottolineare, voi avete fatto un portale, questo lo dico per chiunque voglia andare a vederlo, è soldiepolitica.it, così tutto attaccato. Cosa trovate in quel portale, se andate a vedere?
Attività che fanno anche parte di questa analisi che è stata fatta dalla nostra sede di Bruxelles, di Transparency EU, e fa parte di un progetto che si chiama Integrity Watch, che è partito nel 2018 e che sta guardando in varie sfaccettature due aspetti principali. Primo, il finanziamento alla politica. Il secondo, gli interessi privati che i nostri politici hanno in aziende appunto private. Allora, in Italia un lavoro di questo genere sulle abilità secondarie, su redditi, non lo abbiamo fatto, ma nel nostro portale si trovano i dati dal 2018 fino al 2022 per i finanziamenti e fino al 2023 per gli interessi privati, di quanto i nostri partiti, i nostri politici ricevono come finanziamenti privati. Voglio ricordare che dal 2017 non esiste più il finanziamento pubblico ai partiti, è rimasto solo quello privato. Quindi questo va a calcolare quelle che sono appunto i finanziamenti che provengono per la maggioranza, e faccio due numeri giusto per dare una dimensione. Nel 2022 l'ammontare dei finanziamenti privati alla politica era pari a 32 milioni. Questo è un dato in forte crescita rispetto al 2021, perché ammontava a 21 milioni.
Sì.
La maggior parte, il 61% di questi finanziamenti in realtà è dato dalle rimesse dei politici eletti ai propri partiti, il 22% da persone fisiche, il 14% da aziende o società.
Beh, insomma, andate a vedere se volete, se siete curiosi, perché è un sito nel quale poi potete cliccare e vedere, insomma, tutti i partiti, i finanziamenti che fanno, anche legato alle persone, proprio gli eurodeputati. Credo che sia un modo per informarsi al di là dei programmi e delle piattaforme elettorali per votare alle prossime europee. Io la ringrazio, Roberto Giambelli, grazie di Transparency International Italia per questo lavoro che trovate disponibile. Noi andiamo un attimo in pubblicità, credo dopo la pubblicità che il buon Leonardo Manera sia con noi nuovamente, forse ha fatto, vi giuro, io non sapevo nulla e non so che cosa sia andato a fare. Se volete fare una sorta di contest, secondo voi cos'è andato a fare Leonardo Manera al 349-238-6666 in questi 10 minuti, che poi dico non poteva iniziare come al solito fino alle 9, alle 9.30 invece, no, alle 9 però si assenta, vabbè, comunque è amico di Putin d'altronde.
Nessuno. 100 Milan.
Naturalmente buongiorno a tutti, a cominciare da Alessandro Milan. Ça va sans dire.
Viva Putin! Beh, questa era chiamata, insomma, grande assist a Carlo Salvatore. Sky. Well, I wanted some.
Milan, quindi a Barbero, che qualche giorno fa denunciava il fatto che la stampa nostrana abbia occidentalizzato gli ucraini, tu rispondi con Serra che occidentalizza i georgiani. Capolavoro di giornalettismo.
Manera, vai a fare fluoro in Russia, vai a fare fluoro. Vedi i tuoi dentini che fine fanno. Din, 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 senza dentini, fluoro.
No, adesso però non è che lui vuole. Adesso mi tocca difendere Manera. Ma è tornato intanto Leonardo Manera?
Sì, sì, ci sono. Ah, io voglio subito di andare via dopo questo messaggio.
Ecco.
Mi assento per altri 10 minuti. Potrei fare una puntata intermittente, come dovrò fare la puntata solo di rumori, sciopero della voce. Farò una puntata intermittente, 10 minuti alla volta. Come ti pare come idea?
Ma insomma.
Preferisci quella dei rumori?
Ma
la
no,
farò
guarda,
settimana prossima.
Cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Ma senti un po'. Ma no, ce n'è un altro, aspetta, senti un po', appunto un altro.
Dai, io datevi le mani, dai.
Ma che c'è? Datevi alle mani, cioè picchiamoci o datevi le mani, facciamo pace.
No, non si capiva, no?
Non sei capito? Cioè.
No. Aveva un intento pacificatorio o invece guerra fondaio, diciamo così.
Va bene, va bene, non parlerò di questa esagerazione del caso Rovazzi, che era ieri alla Zanzara peraltro, ma visto che è intervenuto anche il sindaco Sala dopo questo simulato furto del telefono. Sala
a me
dice
che qui,
arrogante, tutto
forse è un po' un'esagerazione, sì, tutte queste reazioni, sì, io credo, no? Non ti pare?
Ma sì, dai, tutto un po' esagerato. Qualcuno dice: ah, sputtanato una città, ma perché
tutto
Milano...
viene preso in modo serissimo.
Mamma.
Qualsiasi cosa, no, non si fa.
Sai,
no,
che, e sai,
no.
sai cosa ci ha peggiorato?
No.
Il Covid, il Covid ci ha peggiorato, ne usciremo migliori. Siamo usciti che uno dice: cosa voglio?
Ecco, io sai cosa farei se fossi, per esempio, nel sindaco Sala o in altri sindaci di altre città? Diffonderei attraverso alcuni altoparlanti in tutte le città una voce che, non so, ogni tanto, ogni quarto d'ora dice: no, no, no. Così tu stai passeggiando, senti questa voce che dice: no, no.
Così, così. Va bene, dai, 9:39 minuti.
Tendenza.
La tendenza
sì.
È questa. Allora, dobbiamo parlare e vogliamo parlare e lo facciamo col nostro amico ed espertissimo professor Luigi Boitani di animali. Professore, buongiorno, zoologia.
Buongiorno a voi.
Ben ritrovato, eccoci qua. Allora,
grazie.
Ci sarebbero tante notizie. Chiaro che quella dei pitbull che hanno azzannato una bambina di 2 anni a Sesto San Giovanni, non è l'unico caso. Io ho detto questo, ma all'alto della mia, come dire, ignoranza in tema animali, bisognerebbe fare come in altri paesi in cui alcune razze sono vietate. Perché sono, mi hanno spiegato, morsicatori, come tutti i cani, ogni tanto il cane può mordere, solo che se ti morde un Labrador non ha, come dire, la forza fisica di un pitbull che ti sbrana, appunto.
Non è solo una questione di forza, è una questione proprio di atteggiamento, di comportamento. Certi cani sono molto più proni all'aggressività, reagiscono in maniera molto più pronta, molto più veloce e soprattutto senza dare segnali che siano facilmente interpretabili da un padrone o dagli altri umani che ci sono intorno. E quindi sono, ma d'altra parte sono stati costruiti per questo, quindi ogni cane ha una sua specializzazione, non è che si, quando uno fa la differenza tra un volpino e un Labrador la capisce subito, quando invece magari fa la differenza tra un Labrador e un Pitbull, che sono più o meno, insomma, della stessa, sembra più difficile fare la differenza. In realtà sono macchine completamente diverse, fatte per fare cose diverse. In particolare i pitbull hanno una caratteristica, che partono senza dare nessun segnale e quindi chi sta intorno non si mette in allerta. Questo è il problema.
La logica di questi cani è sempre la difesa del territorio? Cioè, magari no, vedono, la... ipotizzo, un bambino che si avvicina magari correndo al proprietario del pitbull. In questo caso il pitbull ha la tendenza a intervenire immediatamente?
Più che difesa del territorio è inseguire la preda, che è la cosa che tutti i cani amano fare. Quando si gioca con un cane gli si tira la palla, che cos'è? Un surrogato di una preda che lui cerca di rincorrere. E il pitbull è costruito proprio per questo, per attaccare una possibile preda che poi è un altro cane.
La domanda, insomma, gliela faccio, cioè, nella mia considerazione era appunto vietare questo tipo di razza.
Sottoscrivo.
Lei so, che bello. Così ci dividiamo un po' gli insulti che arrivano dai soliti fanatici che pensano.
Ma no, certamente. C'è sempre qualcuno che dice: ah, ma il mio no, ma il mio è buonissimo, buono, affettuosissimo.
Tutti dicono
c'è sempre affettuosissimo. Sì, sì. Il problema è che la gente non capisce che per certe razze la possibilità che qualcosa faccia click nel cervello e che parta all'attacco è molto più alta. Mi ricordo questo una volta, ho fatto uno studio, non io, ma insomma pubblicato tanto tempo fa, sugli ibridi tra cani e lupi, no? Perché molta gente adora questa idea di fare dei cani che sono si avvicinano al lupo perché il lupo è una bestia più carismatica e così via. Sì. E c'è stato uno studio sugli ibridi che ha dimostrato con numeri scientifici alla base, quindi non sensazioni, che gli ibridi sono imprevedibili. Possono andare avanti tutta la vita come cani, diciamo così, deliziosi. Sì. Ce ne sono altri che un bel giorno, una mattina, non si sa perché, ti saltano addosso e ti mordono.
No. E questo risponde a tutti quelli che dico io: dico: no, ma non ho mai toccato niente, non ho mai fatto niente fino alle 9.43 del 15 maggio 2024. E alle 9.46 non lo sappiamo che cosa passa nella testa di quel
questo
tipo di cane.
Dipende un po' anche dalla situazione in cui viviamo, anche sui social, dove c'è una sorta, comunque adesso magari mi farò odiare dai proprietari di cani, ma in generale
prego,
di santificazione,
così ce li dividiamo gli insulti,
di santificazione del cane, dove tutti i cani sono buonissimi e sono anche migliori dell'uomo.
Ma non è vero, non è vero. Io ho avuto 9 cani, compreso quello che ho adesso. Posso fare una graduatoria di aggressività, di intelligenza, di stupidità. Io ne ho avuto uno che era stupido come non si sa che. Non lo sopportavo io, nemmeno lui sopportava me, evidentemente, alla fine. Ma ci sono dei caratteri, dipendono dalle razze, ma dipendono anche dai singoli animali. Quindi non facciamo tutta l'erba un fascio, proprio sui cani.
Professore, però insomma si attirerà anche lei le sue belle critiche, no? Perché sa
abbiamo fatto 600 razze di cani fino adesso nella storia dell'uomo, più tutta l'infinita moltitudine dei bastardi che sono spesso più belli, più bravi, più simpatici dei cani di razza. Ma porca miseria, ma proprio dobbiamo insistere con quelle pochissime razze che sono.
E ce le dice? Ce le dice quelle che secondo lei? Beh, i pitbull, la cronaca dice così. Poi?
Il pitbull americano, il Rottweiler, i Doberman fino a un certo punto. Ce ne sono 7-8 di razze che sono in cui è più frequente questo tipo di comportamento, di imprevedibilità di comportamento.
Che diciamo, andrebbero vietate, non è difficile, vietate, scegliete tra le altre. Quante razze ci sono? 700?
600 e passa.
Vabbè, io ho sempre la sensazione che uno le scelga quelle razze perché vuole comunicare qualcosa come padrone, no?
È come la macchina.
Senta, le devo chiedere anche dell'orsa. C'è una grande polemica perché l'orsa, quella che ha aggredito e ucciso il runner in Trentino, è stata spostata in Germania. Anche qui
sarà spostata
in Germania, sì. Con quale razio, voglio dire, viene spostata in Germania, ma se c'è del pericolo insito, lo spostiamo in Germania, questo pericolo.
No, ma va in Germania, va in un'altra galera, un pochino più fiorita, un pochino più grande, ma insomma è un posto un pochino, diciamo, più accogliente che non quello attuale.
Vabbè.
Ma invece di avere pochi metri quadri ce ne avrà il doppio, ma è sempre una cattività, insomma, non viene messa in libertà. Quindi a quel punto poca differenza fa dove vada a finire, sempre chiamiamoli rifugi, ma insomma zoo, quello che sia, insomma, orfanotrofi di questo tipo.
Eh sì, non è una soluzione, non soluzione, insomma, è un allontanare un po' la questione. Ma
beh, l'alternativa è l'abbattimento, e a questo punto è non proponibile, per cui giustamente hanno cercato di metterla in un altro, in un ricovero, che sia poi in Romania, in Germania o altrove, non è che fa molta differenza, no?
Sì, sì.
Sempre una cattività.
Sempre una cattività. In ogni caso, noi, professor Boitani, la ringraziamo, la dobbiamo salutare, e grazie perché ci dà sempre delucidazioni dall'alto della sua cattedra. Ripeto, zoologia all'Università La Sapienza di Roma, è grande conoscitore degli animali, ha scritto tantissimi libri sui lupi, i lupi per esempio, ma non solo. Grazie professore, e ci sentiamo presto, è il momento del traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Non ti permettere mai più a dire che viviamo in una democrazia, hai capito?
Per fortuna c'è Maniera la mattina che mette i puntini su lei, se no Milan veramente.
Io li metto sulla U di Würstel, i puntini. Va bene, caro Leonardo, ma tu hai un monologo da proporci?
Certo.
Sono le 9:52 minuti, forse è il caso di tenercelo per le 10:05, però. A che ora
come
chiudiamo? A che ora chiudiamo? Ecco.
Come suo fe.
Lo chiedo io, perché secondo me
come
chiudiamo.
Come suo fe.
Chiudiamo? No, chiudiamo
come
suo fe. Tra 3 minuti. Non è possibile. Allora ricordiamo alcune cose, visto che chiudiamo tra 3 minuti. Ah, che domani alle ore 19 il signor Manera, anche se stampellato, seppure stampellato,
seduto, e tra l'altro questa tendinite terribile che mi sono autocausato da solo.
Ancora.
Sono anche un po' preoccupato perché è una tendinite che parte dal gluteo e arriva fino al tendine rotuleo.
Era uno stiramento, è diventato una tendinite. Vabbè, sì,
è una tendinite.
Non era uno stiramento, è diventata una tendinite.
No, è una tendinite che parte dal gluteo e arriva al tendine rotuleo.
Nonostante la tendinite, nonostante le stampelle, verrà da me preso in macchina e portato in quel di Bergamo domani, giovedì, alle ore 19 al centro Papa Giovanni XXIII. Abbiamo alle ore 19
che almeno serva
la presentazione della serata dedicata allo Sci Club Clan 2 di Foppolo. Saremo io e Manera, potete intervenire numerosi domani, bergamaschi, tanto la Coppa Italia
pensate...
è stasera. Sì.
Se pensate che lo sport, compreso lo sci,
siano sempre da evitare, no, perché no, causano sempre problemi, venite anche voi al centro Papa Giovanni XXIII e visto il luogo dove ci troviamo,
sì,
che Papa Dio Giovanni XXIII, sì. No, spero che possa essere utile anche per la mia tendinite.
Va bene, ho capito. Sei a questo livello ormai, c'è Međugorje, Lourdes, sì, Sala, Papa resta, Giovanni XXIII.
L'ultima è l'estrema razio.
L'estrema razio, molto bene.
Si sbaglia sempre a fare sport.
Vabbè,
scusa,
no, ho capito.
Me ne sono capitate di ogni a
va
fare
bene,
sport.
Adesso non
ti hanno detto una, questa è una delle grandi fake news che ci hanno raccontato i medici.
Fare sport. Guarda,
fa
Sinner,
bene, fa sempre
Sinner
male, ti fai sempre in un momento o nell'altro della vita ti fai sempre male a fare sport.
Ragazzi, proprio mi ricordo mio papà, ma ti ha rubato l'autoradio, se stavi a casa non succedeva. Ho capito, papà, però un giovane va a divertirsi.
Aveva ragione tuo padre.
Sì, ho capito.
Famiglia ideale sarebbe tuo padre e mia madre.
Esatto,
rinuncia e stai a casa.
Esatto. Che bello, la vita proprio che sprizza da tutti i pori.
Mia madre, rinuncia, tuo padre, stai a casa. Così.
Va bene, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 segue la prima, incredibilmente, dopo il giornale radio. E niente, apriremo con un bel monologo di Leonardo Manera, che oggi ha anche un'iniziativa nuova.
Qual è? Ah, quella di sparire ogni tanto per 10 minuti?
No, non è questa. Quale? Ce l'hai detta tu prima, che vuoi fare nel finale una cosa nuova.
Ah, sì, sì.
Ah, sì, ma ragazzi, ma Dori c'ha la memoria più pregna della tua. Dori, ti
no, non sapevo a cosa ti riferissi.
Vi ricordate
non
Dori?
Capito.
Chi è? Non mi ricordo. Giornale radio, vedo un Gigi Donelli praticamente disperato
carico,
per la presenza
carico,
di Leonardo Manera.
Carichissimo, ma, Gigi Donelli. Lo vedo molto carico.
Vai, Gigi.
Cosa intendiamo quando parliamo di intelligenza artificiale generativa? Quali nuovi scenari o opportunità si aprono grazie all'uso di queste tecnologie? E quali rischi stiamo correndo? Sono Enrico Pagliarini e con l'aiuto di chi da anni lavora nel settore, esperti, scienziati, imprenditori, risponderò a queste e altre domande nella nuova serie di podcast originali 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, disponibile su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
Eugenio della Lampada!
Eccomi, Valerio.
Allora, vorrei qualcosa di più smart per la pausa pranzo.
Sì.
La spesa e il delivery. Che mi faccia risparmiare sulle tasse della mia azienda.
Magari in app o card?
Bravo.
Ma Valerio, esiste già. Ticket Restaurant, la soluzione geniale per la deduzione fiscale.
Ah, vabbè, allora vado su ticketrestaurant.it.
Sono Rafa Nadal e negli anni ho imparato a proteggere la mia pelle dal sole con Eliocare.
Eliocare si impegna nella prevenzione dai danni del sole con la sua gamma di solari dermatologici ad alta protezione. Vai dal tuo dermatologo e chiedi Eliocare al tuo farmacista.
La partita della protezione, vinciamola insieme.
La nave va di Gianluca Nicoletti. Sabato alle 14 su Radio 24. Se vuoi trasmettere la tua storia al viaggiatore senza approdo, scrivi a lanaveva@radio24.it. In collaborazione con...
Con Ricarica d'estate viaggi verso la bellezza a un prezzo speciale. Info e prenotazioni in agenzia viaggi e su msccrociere.it.
Nessuno, 100 Milan.
Down, down, down. Yeah. life on an ocean waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came.
Pitbull, Rottweiler, Doberman, serve una patente.
No, basta, non succederà mai la patente, anche perché poi uno ha un pitbull, poi testimonianza di un mio amico che è, il cui cane è stato aggredito da un pitbull, perché il proprietario era andato in Giamaica, l'ha lasciato alla mamma che lo portava in giro. Ma no, ma è buono. No, vietarli.
And I reply with impressions chosen from another time.
Buongiorno, mi piacerebbe chiedere a qualcuno di questi proprietari di questi pitbull qual è il motivo perché scelgono un pitbull a differenza di un barboncino. Perché il pitbull è pericoloso, aggressivo. È anche brutto da vedere.
Vabbè, questo...
esteticamente.
Questo ognuno poi ha il giudizio estetico che vuole su questo. Allora, sì?
Milan, ma stai parlando dei pitbull o di mia suocera? Così mi regolo.
È quello della suocera, è tornato. No, però era un altro. Vabbè, due precisazioni. Non siamo in via Giovanni XXIII, che mi dice un ascoltatore, si assume le responsabilità, è il centro dello spaccio di Bergamo. Siamo al centro Papa Giovanni XXIII, che è nel cuore di Bergamo. La pazienza, mamma mia, domani. E poi mi dicono che sono sessista. Questo non ne vale, perché ho fatto appello solo ai bergamaschi. Anche le bergafemmine vogliono venire domani. Vabbè, dai. Leonardo Manera è pronto, sì, con un grande monologo inedito.
Aspetta che lo devo un attimo aprire. Un momento, prego, sei intanto Carlo Salvatore.
Sì, fai partire la base di 15 minuti intanto, in attesa che parta il monologo. Vai.
Ogni tanto in questa trasmissione parliamo di famiglia, di figli. Ieri allora pensavo che molti dei problemi che si vivono in famiglia sono dovuti all'introduzione del concetto di amore. Pensate ad esempio al rapporto con i figli e a quanto fosse più facile quando i padri non dovevano continuamente dimostrare ai figli il proprio amore. Fino a qualche decennio fa i padri non dovevano necessariamente compiere atti o dire parole d'amore verso i figli. Era tutto basato su una specie di contratto. Io genitore ti do da mangiare, ti mantengo e tu in cambio obbedisci, fai quello che devi fare, studi oppure vai a lavorare. Stop, basta, finito, chiaro ed efficace, assimilabile a quello che ci potrebbe essere in un qualsiasi rapporto non necessariamente familiare. L'affetto era una questione che non c'entrava nulla con l'obbligo delle prestazioni corrispettive. Invece da un po' di tempo a questa parte, non so esattamente da quando, ma sicuramente da quando qualche sciagurato ha introdotto la malsana idea che i genitori e in particolare anche i padri debbano dare una dimostrazione tangibile dell'amore che provano per i figli, tutto si è maledettamente complicato. Perché si è complicato? Perché i figli, che capiscono rapidamente da quale parte tira il vento, pretendono che i genitori dimostrino in modo chiaro, giorno dopo giorno, l'amore che nutrono verso di loro, i genitori verso i figli. Ma poi, da parte loro, i figli stessi non si sentono obbligati a nessun tipo di particolare azione per ricompensare l'amore dei genitori. In pratica è come se i figli dicessero al genitore: tu per me devi fare questo, quest'altro e quest'altro ancora, perché mi devi amare e quindi devi essere disposto a sacrificarti in tutti i modi per me. D'altra parte invece io figlio, magari figlio adolescente, dopo che tu hai fatto tutto questo io posso tranquillamente mandarti a fanculo. È evidente che c'è uno squilibrio nelle prestazioni, o se vogliamo parlare in termini giuridici, c'è qualcosa che non va nel rapporto sinallagmatico. E succede così proprio perché in questo tipo di contratto familiare è stato in modo malsano introdotta la spiacevole variabile dell'amore, che purtroppo non è quantificabile.
Meglio sarebbe allora, per un sano svolgimento della vita familiare, eliminare il concetto di amore tra genitori e figli e considerare tutto come una pura casualità. Come dire, tu figlio mio sei nato perché casualmente io e tua madre ci siamo accoppiati, sei nato tu, come poteva nascere chiunque altro, ma questo non presuppone che necessariamente io o tua madre ci dobbiamo immolare per renderti felici. Viviamo insieme, ma finché ti manteniamo tu sei obbligato a fare certe cose e non puoi tirare in ballo il ricatto dell'amore genitoriale. Studi oppure lavori, collabori con la famiglia oppure vai ai lavori forzati. L'amore non c'entra nulla. Purtroppo invece siamo stati condizionati da migliaia di film, anche americani, dai film di Natale, tutti sdolcinati, dove l'amore regna sovrano, proprio grazie dove l'amore c'è fra tutti i membri della famiglia. Nella realtà invece sono casini, sono guai, sono continui fraintendimenti in nome dell'amore, che però si pretende venga dimostrato continuamente da una parte sola, quella dei genitori, mentre i figli possono fregarsene, alla faccia di genitori pieni poi di sensi di colpa. L'amore è una grande fregatura, sempre in coppia, nel rapporto con i figli. Meglio sarebbe una società senza sentimenti. L'unica speranza per un mondo migliore è delegare tutto in futuro all'intelligenza artificiale. Speriamo che anche quella, almeno quella, l'intelligenza artificiale non si faccia fregare prima o poi da quel maledetto sentimento, l'amore, che in teoria dovrebbe essere il migliore di tutti, ma che alla prova dei fatti è l'elemento più dannoso per la società, ma soprattutto per l'equilibrio mentale dei genitori.
Come va a casa con Beniamino? Tutto a posto?
Non lo so, ho l'acqua che mi entra in casa. No?
Ecco. Come fai a fare la spesa? Ah, ieri sono andato a casa di Leonardo Manera, l'altro ieri, adesso non ricordo, ma non mi hai chiesto neanche di portarti la spesa. Siamo andati però al bar Jimmy, salutiamo Jimmy. Ah, attenzione! Ho lasciato al bar Jimmy un caffè abbondante sospeso, credo un paio di euro, ma ho dichiarato: Jimmy, l'importante, guardami negli occhi, è che questo cafferone sospeso non venga preso poi da Manera, dicendo il giorno dopo: Jimmy ha pagato ieri, ti ricordi Alessandro? No, Jimmy!
Ma guarda, io ho due tessere prepagate dal signor Marco, sì, che mi ha offerto 10 caffè e 10 brioche,
più,
ma non le ho ancora utilizzate, se non in minima parte, quindi utilizzerò il tuo caffè sospeso quando avrò esaurito quelle del signor Marco, a meno che qualcun altro non si faccia vivo.
Vabbè, quei 2 euro non erano per te, l'ho chiarito a Jimmy, l'ho chiarito davanti a te e a Jimmy, non che scopro che ti sei fatto un...
Ormai. Oggi ho il problema che piovendo effettivamente con le stampelle non posso uscire, come faccio? Dovrei avere quegli ombrellini che si montano sulla testa, ti ricordi che una volta c'erano? Quelli che sono stati...
Che scena meravigliosa, effettivamente. oppure chiedi a uno dei tuoi 10 assistenti di tenerti l'ombrello, insomma.
Mentre... Non posso uscire, sono bloccato a casa.
Chiedi a Beniamino di uscire.
Dovrei andare anche in farmacia.
A cosa non serve un figlio d'altronde se non a tenerti l'ombrello?
I figli alla fine si fanno, ognuno si fa i fatti suoi, figli.
Vabbè. Va bene. Che sfiga. Guarda che bello, che messaggio. Oggi che Milano si è allagata e 2 come voi galleggiavano, siete a Bergamo. Comunque siamo...
Tienila questa, che ci è utile.
Comunque, cosa ridono lì? Il Cardinal Nespoli che ride, Miriam Lucchetti che ride, Carlo Salvatore perfino che ride. Ma come vi permettete? Ma il nostro ascoltatore non ci ha trattato bene.
Vogliamo fare una hit parade dei messaggi più amorevoli,
sì,
che riceviamo.
E questo forse
quindi
è la top 3.
Questo, anche questo lo inseriremo tra i migliori. Ecco. Se ne avete altri di questo tenore dove ci elogiate, mandateli pure serenamente.
Esatto. Chiediamo messaggi di elogi, proprio di elogi sperticati, tipo quello che ho appena letto, al 349-238-6666. Grazie. Traffico.
Uno.
nessuno. 100 Milan.
Patente serve al vostro cervello.
Leonardo, il mio vecchio primario diceva sempre: se esiste una medicina dello sport, lo sport tanto bene non deve fare.
Va bene, sono le 10:20 minuti, adesso vogliamo parlare di arte e lo facciamo con uno dei più grandi misteri della storia dell'arte, no? Che riguarda anche uno dei dipinti più celebri, la Gioconda di Leonardo o la Mona Lisa, e cioè il panorama sullo sfondo della Gioconda. Che località rappresenta? Ebbene, noi ne abbiamo parlato varie volte, c'è una nuova teoria, nel senso che una geologa e studiosa del Rinascimento italiano di origini americane, Anne Pizzorusso, ha detto: ho scoperto tutto. E noi la salutiamo. Buongiorno, buongiorno Anne, grazie.
Buongiorno, ma io sono italo-americano, io sono 100% italiana.
Che bello! 100% italiana, però con qualche italo-americana, che radici ci sono? Ci spieghi un po'.
Amalfitane, mio padre è di Amalfi e mia madre delle montagne di Abruzzo, Pratola Peligna.
Che bello, che bello.
Monte e montagna. Mare e montagna.
Mare e montagna. Allora, lei ha fatto uno studio, ce lo spieghi dal punto di vista delle rocce calcaree, il panorama, e cosa è arrivata a dedurre?
Sì, allora, io stavo studiando italiano, per dirvi la verità, ma io sono geologa, ma non sapevo niente di Dante Alighieri, Guido Cavalcanti, anche gli artisti. Ho deciso di andare a scuola per un master's e ho cominciato a studiare la cultura italiana. Ma non andavo proprio bene e ho chiesto al professore: posso vedere qualche quadro sul punto di vista della geologia? E lui ha detto: va bene. Lui non si interessava niente. E ho cominciato a studiare Leonardo da Vinci e ho trovato in tutti i suoi dipinti e disegni le rocce perfette, e ho cominciato a scrivere. Dopo ho cominciato a leggere i suoi quaderni, dove lui andava a Lecco, a Mandello dell'Ario, nelle Grigne, e ho detto: io voglio fare questo percorso.
Sì.
E allora ho preso 3 settimane, ho noleggiato una macchina, sono arrivata da New York, mi sono messa per la strada, mi sono resa conto che 500 anni sono passati e io non potevo vedere niente.
Però insomma ha scoperto che, secondo questa teoria, perché sa che ci sono tante teorie diverse,
c'è la teoria.
E ne abbiamo parlato, di Carla Glori, che dice quello sfondo è Bobbio in provincia di Piacenza, chi dice in Toscana, lei invece è certa, siamo a Lecco.
Allora, questo Questo è come un puzzle, ci vuole tanti pezzi. Allora c'è il ponte, c'è le montagne, la geologia. Dobbiamo sapere che Leonardo stava in questa zona e anche abbiamo bisogno di un lago. E a Lecco abbiamo tutto. Ma la cosa che ho fatto per fare un confronto con Bobbio e Arezzo, mm-hmm. e ho visto le mappe geologiche e il rilievo della terra a Bobbio, le montagne sono più rotonde, più non vuol dire piatto, ma non ha queste caratteristiche come vediamo a Lecco. La stessa cosa in Arezzo, ma le montagne di Lecco sono perfetto per la Gioconda.
Sono quelle.
Ma invece sì. Non c'è la possibilità che invece il paesaggio che c'è sullo sfondo sia un paesaggio di fantasia?
Esatto, non inventato.
Tutti dicono questo, perché può darsi, se fosse Botticelli o Michelangelo, loro non curavano il paesaggio, perché loro pensavano che le figure erano più importante, ma per Leonardo, lui era un gran geologo, lui aveva tanto stima per il panorama, per ogni roccia. Allora, se voi volete capire un quadro di Leonardo e le rocce non sono esatte, non è di Leonardo, è un modo per indovinare,
certo,
la verità.
Cioè, Leonardo non avrebbe mai, secondo lo spirito di Leonardo, non avrebbe mai ricreato un paesaggio fittizio, no? Era molto aderente alla vita intorno, alla natura. Che punto sarebbe esattamente? Cioè, che prospettiva sarebbe rappresentata?
Allora, se voi andate su Montebarro, che è l'altro lato di Lecco, e si va un po' su, si vede perfettamente questo panorama. Si può anche vedere dalla strada, ma sopra Montebarro è il posto giusto per vedere.
Quindi Leonardo, secondo lei, rappresentava questo dalla prospettiva del Montebarro,
sì,
guardando il lago,
sì,
no?
Sì.
Dovremmo dirlo alla pro loco del luogo, perché è una fonte di grande ricchezza turistica, no? Immagino.
Sì, per la zona, per l'Ecco, sì. E anche da questo punto di vista uno può vedere questi laghi. Allora, Como che arriva a lago riva di Ada e anche quell'altro lago. Questi sono tutti laghi fatti dai ghiacciai che sono arrivati. Sono laghi con una forma molto particolare. Anche questo si vede nello sfondo.
C'è anche il ponte, il famoso ponte che per alcuni è un ponte di qua,
sì,
un ponte di là.
Sì. Sì, ma non basta solo il ponte, uno deve avere tutti i pezzi insieme.
Tutti i pezzi insieme, però sì, ovviamente quel ponte non c'è adesso, cioè era un ponte che non c'è più, non lo so.
No, quello, sì, risale al 1338, a Ponte Vecchio a Lecco, sì.
Ah,
sì.
È quello, sì, il Ponte,
sì,
Vecchio a Lecco.
Sì.
Leonardo qua. Ho detto Leonardo è il nostro Leonardo Manera, non Leonardo da Vinci,
sì,
non lo coinvolgevo.
Abbiamo Alessandro Manzoni, abbiamo Leonardo da Vinci, voi siete...
Noi siamo perfetti. Leonardo, tu che sei molto appassionato.
No, mi chiedo solo perché Leonardo, che a quanto pare ha dipinto, no, la moglie, la Gioconda sarebbe la moglie del cosiddetto Giocondo, se non sbaglio. Ecco, perché avrebbe dipinto un personaggio comunque fiorentino, non fiorentino, toscano,
a Lecco,
dietro in uno sfondo che invece non lo è?
Questa è la domanda che ho io. Allora, guarda un po', lei, diciamo, era un nobile donna, no? Fiorentina, diciamo. Perché? Questa è la domanda che ho io. E dobbiamo adesso pensare a questo dal punto di vista psicologico. Perché lui ha messo in un ambiente, non in un castello, una villa toscana, ma ha messo in mezzo della natura. E aveva l'acqua, le montagne. Perché? Non lo so se c'era un messaggio.
Beh, probabilmente... Questo forse dipende dal fatto che, essendo, diciamo, un'immagine, forse il simbolo del Rinascimento, voleva mettere l'uomo, in questo caso la Gioconda, al centro della natura, quindi che l'uomo in qualche modo diventava l'elemento principale all'interno della natura stessa, potrebbe essere, secondo alcuni potrebbe essere questo, però bisognerebbe anche capire perché poi...
Bravo, allora dobbiamo scrivere un articolo, bravissimo!
Lo dica meglio, bravo Leonardo, lo dica!
Sì, uno scoop, perché io stavo pensando, ci voleva Leonardo a risolvere questo.
Okay. E noi ce l'abbiamo, è Leonardo, è nostro. No, professoressa Pizzorusso, io dico Pizzorusso, lei all'americana lo dirà, anche se è italianissima, come lo pronuncia il suo cognome?
Qui in Italia Pizzorusso.
In America come lo pronuncio?
In America è un guaio.
Cioè, me lo dica a New York, Miss
Pizzorusso. And Pizzorusso.
Praticamente è uguale.
No, Pizzorusso.
Pizzo.
Noi la ringraziamo moltissimo per questo momento, insomma, grazie davvero.
Abbiamo scoperto tutto, grazie a Leonardo.
Grazie a Anne Pizzorusso, geologa studiosa del Rinascimento italiano. Cosa ridi, Leonardo? Abbiamo scoperto tutto di te. Tutto.
No, mi è molto simpatica la signora.
Vuoi il numero di Leonardo? Subito, subito.
Dobbiamo pubblicare questo, lo scoop qua.
Lo scoop. Grande, andiamo alla borsa.
Nessuno. 100 Milan.
Ma cosa? Mamma cu, mamma sama, come cosa? Mamma cu, mamma sama, come cosa? Mamma cu, mamma sama, come cosa? Mamma cu, mamma sama, mamma cosa?
Ragazzi, vado in mountain bike sul Monte Varro almeno una decina di volte all'anno e vi giuro non ho mai incontrato la Gioconda.
Vabbè, però adesso Leonardo Manera, ma tu ti rendi conto cosa vorrebbe dire dal punto di vista del turismo? Accertare in maniera, come dire, definitiva.
Ma non c'è bisogno di accertare. Basta lasciare la possibilità.
Esatto, io già vedo il resort La Gioconda sul Monte Barro, anzi fondiamolo io e te insieme a Briatore, ospitiamo 5 milioni di turisti americani l'anno con tutta la narrazione, facciamo il punto di osservazione da qui Leonardo, ingaggiamo anche un figurante che si veste come Leonardo, che accoglie tutti coi vestiti, sono Leonardo, venite, si metta lì, no, lei non è proprio Gioconda, si sposti, no? Mettiamo un altro.
Io ricostruirei anche un ponte. un ponte, allora, ponte finto c'è. Che però ponte serve
c'è. Ma c'è un ponte vecchio, ha detto, c'è già. C'è
non
già.
So se c'è ancora.
Sì, ma ce l'ha detto il ponte vecchio di Lecco.
Non lo so, mi ero distratto un attimo perché la voce della signora mi ha distratto.
c'è già, dobbiamo solo trovare il punto esatto dove Leonardo c'è, ingaggiare per 2 euro un figurante che accoglie i milioni di turisti, mettere un bel resort con le amache fuori, chiamato La Gioconda, e niente, facciamo la grana, come si suol dire, la grana. Vabbè, senti un po'.
Manera, la professoressa ti ha chiaramente paraculato in un modo dolcissimo.
Ma non è vero.
Sì, l'avevo capito anch'io, non c'è bisogno di spiegarmelo.
Molto pittoresco.
Qualcuno ci ha scritto che era Andrew Spanaus che faceva la voce da donna. No, era la professoressa Anne Pizzorusso, geologa. C'è Franco da Latina, buongiorno Franco.
Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao.
Sì.
Senti, sono contento di parlare a questa radio perché l'ascolto dal primo momento e vi voglio dare un'informazione. Potete fare anche una ricerca.
Vediamo.
Qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, gli architetti di Latina, studiando tutto il territorio, perché hanno costituito una nuova associazione, hanno fatto un convegno e hanno dimostrato dove Leonardo ha fatto lo schizzo che poi ha collocato sulla Gioconda. Allora io vi dico questo, sì. Poi spero che
Latina, Latina, no, io sapevo, sì, sapevo, sì, Bobbio, Latina. Piacenza, ne abbiamo parlato.
No,
adesso Lecco e poi anche la Toscana.
No, ma c'è una ragione ben precisa.
Sì.
In quegli anni, in quel periodo, era stato convocato Leonardo proprio da Pio VI, non so chi,
sì.
In questa zona, perché gli hanno chiesto come si potesse fare per togliere le acque dell'Agropontino.
Vabbè.
Perché in quel momento l'Agropontino era...
Vabbè, che Leonardo viaggiasse, questo si sa, si spostava.
Attento, lui dalle montagnole di Sette, e lì si vede proprio la prospettiva, si vede anche il ponte romano e sullo sfondo c'è il Monte Circeo.
Ma è bello, ma facciamo un resort anche lì, Leonardo. Andiamo a fare un resort. Facciamo una catena di resort La Gioconda ad Arezzo, a Bobbio, e ingaggiamo 4 figuranti sempre a 2 euro a testa. Ma mandiamo milioni di resort di turisti americani e facciamo la super grana, Leonardo.
Non poteva Leonardo mettere un cartello?
Leonardo.
Sì, ma avrebbe fatto prima mettere un cartello, non so, Latina 7 chilometri, così, no, tipo quelli che ci sono per strada.
Ma non l'ha fatto, adesso come? Vabbè, grazie, quindi la nostra DJ Luket è già al lavoro per verificare questa notizia su Sezze, su Latina, Leonardo, se qualcuno... Vabbè, c'è Luigi da Roma, mi dicono essere un medico che forse fa una diagnosi a distanza a Leonardo Manera, si potrebbe... Prego, Luigi.
Volevo cercare, sì. Salve Milan,
buongiorno.
Di dare una mano al signor Manera, il quale già è affetto da tante problematiche, diciamo. Quindi, cioè, per la tendinite,
sì.
Faccio notare che una tendinite che parte dalla natica,
sì.
E va al ginocchio non è possibile. In quanto non esiste un tendine che abbia un percorso del genere.
Ma nervo, non c'è,
la ringrazio molto, ma le faccio una domanda. Non hai il tendine femorale che poi si congiunge con quello tibiale?
No, il tendine femorale è un qualcosa, cioè noi abbiamo i tendini come prolungamento dei muscoli e il muscolo quadricipite è quello che finisce sopra il rotuleo.
Appunto, scusa, quindi, volevo dire, il tendine femorale non si può congiungere al rotuleo?
Esiste una radice nervosa che parte dalla natica e esce fra L4 e L5,
sì.
Lombare,
sì.
Avendo avuto un intervento, quindi tavolo duro, tavolo rigido, la colonna soffre, che fa quel percorso.
Io manderei la sigla davanti, di chiusura anche per oggi. Elisir ha concluso. È stupendo, però scusi, dottor Luigi, qualcuno ha suggerito, prima un fisioterapista ha detto che potrebbe essere un nervo, non un tendine, ma ha detto anche un nervo, ma ha scritto anche...
E questo è il nervo femoro rotuleo, si chiama.
Sì, me l'ha chiamato in un modo diverso, il nervo cucru.
Lo può chiamare come vuole. Cucru.
I CU iniziava per C. Sì. Quale?
Esce dalla L4, L5, gira davanti, esce quindi va la natica, gira davanti al quadricipite.
Il crurale,
e finisce
sì.
Esattamente al ginocchio.
Il crurale, come ho detto anche femorale.
Sì,
quello.
Guarda, questo è una
c'hai una cruralgia. C'è una cruralgia, questo ti sta dicendo
però
il dottore.
Se adesso
è un
nervo, non voglio monopolizzare la trasmissione, ma se un c'è anche un dolore nella parte, diciamo, anteriore al ginocchio in basso, quello potrebbe essere il tendine rotuleo?
Il tendine rotuleo, c'è un soprarotuleo che sta sopra la rotula e un sottorotuleo che sta sotto la rotula. Quelli fanno male però lì, in quel punto. Non sì, è sì, che sì, girano e sì. Se ne vanno alla natica, non è che camminano.
È il nervo, insomma, il nervo crurale. Ce l'aveva scritto anche il fisioterapista di Scandicci. C'hai una cruralgia praticamente. Va bene.
La ringrazio.
Grazie Luigi. E anche per oggi con la puntata di Quark.
Ha una serie di malesseri. Sono veramente sì. Amareggiato, guarda.
Passiamo
in un
a quelli
modo psicologici.
Mi capita
sempre qualcosa.
Passiamo a quelli psicologici. Chiamiamo un neuropsichiatra. Guarda. Io direi un neuropsichiatra infantile, anzi.
Sono... Potrebbe no, essere ecco, un po' più... solito... Me ne vado.
No, no, che c'è la tua novità.
Queste continue prese in giro.
No, c'è la tua grande novità dopo
ma
il
no,
traffico.
Non è, no.
Sì,
no.
Sì, 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 sì.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Voi ne siete consapevoli che durante la vostra trasmissione ci sono tante pubblicità per la prostata, sì? Ciao giovani!
Va bene, ne prendiamo atto. Sono le 10:49 minuti e con un lieve anticipo rispetto agli altri giorni ascoltiamo ora il GR25.
Benvenuti al GR25 con le notizie che il GR24 non può darti. Cominciamo dagli interni. La ministra Roccella si è espressa rispetto al tema dei congedi parentali, sottolineando l'importanza di incentivare i padri. L'idea è quella di seguire il modello tedesco. Modello tedesco, quindi il congedo verrà concesso solo ai padri che indossano i sandali con le calze. Economia. Gli ultimi dati dimostrano che i redditi italiani sono fermi agli anni 90. Tradotto in potere d'acquisto significa che con uno stipendio medio si può comprare un Walkman, una merendina Tegolino e una cassetta del Festival Bar. Economia. Nell'ambito del voto sugli emendamenti del decreto Superbonus, il governo ha deciso di far slittare di un anno la sugar tax, un'imposta sulle bevande zuccherate. Il ministro dell'economia Giorgetti si è detto soddisfatto, anzi gassato. scienza. Kun Wu Tian, originario della Manciuria, e Gregory Chas, chimico quantistico e fisico di origine canadese, marito e moglie, hanno inventato un calcestruzzo ricavato da rifiuti, salamoia delle saline e CO2. Una scoperta veramente incredibile, perché i due hanno dimostrato che c'è qualcuno che riesce a lavorare con il partner senza divorziare. Sport. Garcia, Mazzarri, Calzone. Il continuo cambio di allenatori sulla panchina del Napoli sta affossando gli affari dei negozianti di presepi, che ogni due mesi devono mettere una statuina a metà prezzo. Nella volontà del patron De Laurentiis serve ora un leader carismatico, capace di motivare le anime svuotate dopo il trionfo. Matteo Renzi si è reso subito disponibile. Gossip. Avvistata la nuotatrice Federica Pellegrini a passeggio con la sua piccola Matilde. Stavano facendo una vasca in centro. Gossip. Dopo che alla festa per i 50 anni di Victoria Beckham hanno di nuovo cantato insieme, si parla di una possibile reunion delle Spice Girls. Al momento sono solo voci, per fortuna non le loro. Per finire, spettacoli. Se fino a qualche anno fa il cinema hard in Italia era un'industria fiorente, come racconta anche la serie dedicata a Rocco Siffredi, oggi la produzione del porno è quasi completamente emigrata all'estero. Una vera e propria fuga, ma non di cervelli. Si conclude così il GR25. Ringraziamo anche Marianna Stefanucci per la collaborazione e arrivederci alla prossima edizione.
E non c'è una sigla di chiusura.
Cioè, no, poteva andare questo.
Sfuma.
Dovrò mettere un po' di risate finte tra una notizia e l'altra.
Ecco, mi sembra giusto. Tipo striscia.
Prossima volta le mettiamo.
Molto bene, molto bene. Allora,
aspetta,
c'è
che non si sente.
No, cosa?
Si sente male.
Ma cosa si
sente? Sento male.
Ma noi ci sentiamo.
La tua voce, aspetta un attimo.
Ma noi benissimo. Vabbè. C'è Cristian da Brugherio, noi sentiamo benissimo. Sei tu che
buongiorno, sei... ragazzi, buongiorno.
Sì.
Complimenti.
Ale,
solo che volevo dire la mia sulla Gioconda. Secondo me è stata disegnata a Brugherio, e lo sfondo, il ponte, è quello della Candy di Brugherio.
Sì, vabbè, ma non è che ognuno qua. Ma ragazzi, ci sono studiosi che passano anni e anni, decenni a fare studi geologici, artistici, storici. Qua arriva tutti quei. Facciamo un risorto a Brugherio,
bravo.
Lo chiamiamo, come dice Manera, Brugherio de Janeiro, e a lei facciamo la grana.
Ma lei ha abitato 15 anni a Brugherio, a oggi resta il posto dove ha abitato di più come casa, 15 anni dal 95 al 2010.
E secondo te Leonardo da Vinci potrebbe vedere, ma c'è il ponte? Qual è il ponte?
Sì, c'è il ponte, è un po' in periferia da Brugherio, andando, spostandosi verso Monza, diciamo.
Leonardo stava in periferia, magari è arrivato in periferia.
No, io stavo nel primo centro che dici Leonardo,
certo. No, Leonardo da Vinci adesso subito.
Io stavo lì del nord, il primo centro residenziale costruito da Silvio Berlusconi.
Si è capito tutto. Ah, ecco.
Ogni volta che dico dove ho abitato a Salò. Ah, si è capito tutto. Salò, Brugherio.
Salò, Cane Lupo.
Adesso sono in Piazza Lupo. Udine. Cosa hai capito da Piazza Udine via dove abito?
Però Piazza Udine. Va bene. Dai, ci dobbiamo fermare anche per oggi. Ma io, guarda, sono ancora coinvolto dalla voce e dall'entusiasmo di Anne Pizzorusso, che ci ha spiegato che dal Monte Barro era lì a disegnare la Gioconda Leonardo da Vinci, no? Ma cosa hai fatto in quei 10 minuti? Ce lo chiediamo tutti, a parte le ovvie considerazioni che tutti hanno ipotizzato. Cosa hai fatto di così stringente?
Dovevo fare una telefonata.
Va bene. E noi ci adeguiamo.
Urgente.
Ci adeguiamo. Molto bene, ci troviamo.
Era urgente.
Sì, infatti abbiamo capito. Ci troviamo domattina alle 9:00.